Radio Rossa, martedì 14 gennaio. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon anno. E come di consueto, dopo le Quais, ecco Note Cose Città a proseguire questo martedì musicale. Dopo di noi vi ricordo Similia e More Fire. E anche per questo 2025 tutto secondo le consuete abitudini e di abitudini qui, anzi come una vecchia abitudine. Buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutte, ciao a tutti.
Fabio, bentornato.
Grazie.
Ma ti senti più vecchio o più abitudine tu?
Più abitudine.
Più abitudine, immaginavo. E quindi noi ricominciamo questo 2025 in formazione tipo e lo facciamo per... inauguriamo questo nuovo anno. Abbiamo avuto l'occasione di leggere un bel libro durante queste vacanze e quindi questo ci ha dato l'opportunità e anche lo spunto per questa nuova puntata. Vai!
Il libro qualcosa. Che abbiamo letto entrambi durante le vacanze è quello che insomma è che ci ha impressionato a tutte e due al punto di dedicare una puntata all'autore di questo libro. L'autore è presto detto è Mark Oliver Everett, più conosciuto come Mr. E, il leader, il cantante, l'autore degli Eels. E abbiamo letto adesso un libro perché allo scorso agosto, se non vado errato, la Black Edizione ha ripubblicato una nuova edizione, la prima edizione è uscita per la Elliot, se non vado errato, del memoir di Everett, che tradotto in italiano si intitola Cose che i miei nipoti devono sapere.
Il 2009 che era uscita la prima edizione?
È uscita la prima edizione in America nel 2008, in Italia era uscita nel 2009. Credo che l'edizione della Elliot non sia stata particolarmente fortunata e oggi con la stessa traduzione, adesso purtroppo non ricordo il nome del traduttore, e appunto è riuscita in una splendida edizione per la Blackie. L'abbiamo finalmente letto, l'avevamo bucato al tempo, è un memoir, l'ho già detto e lo ripeto, molto bello, che vale la pena di leggere anche al di là della musica. Poi ovviamente da appassionati di musica ci siamo tuffati nel
mondo Elvis,
nel mondo di Everett, nel mondo degli Eels, e questo è quello che
Eels.
È quello che proveremo a raccontare in questa puntata. Innanzitutto qualche cenno biografico che insomma necessario. Oliver Everett nasce in Virginia nel 63. Lui ha una vita abbastanza, non so trovare l'aggettivo, è faticosa, faticosa, diciamo così. Ne parleremo lungo la puntata, su questo ti concentrerà soprattutto Alessandro. Comunque un oggetto chiave che emerge subito nella sua autobiografia, ma emerge anche nei racconti che trovate magari più magri, ma che trovate in rete su diversi siti, insomma l'oggetto chiave, la sliding door della sua vita, un oggetto che in qualche modo gli ha salvato la vita, una batteria a giocattolo che lui si fa comprare dalla madre in un mercatino, in un garage sale li chiamano negli Stati Uniti, l'avrete visto in mille serie TV americane. Insomma lui insiste, quando il proprietario di una casa libera la cantina e vende le sue cianfrusaglie, tra queste cianfrusaglie c'era una batteria a giocattolo, lui insiste, se la fa regalare, e normalmente i ragazzi, gli adolescenti, lui era meno che adolescente all'epoca, questa batteria, un giocattolo del genere, diciamo così, dura una decina di giorni come utilizzo, lui invece lo utilizzerà per una decina d'anni in maniera costante, quasi ossessiva. Insomma, grazie a quella batteria diventerà a tutti gli effetti un musicista, e se gli Eels sono stati così influenti nell'indie rock americano, in parte lo dobbiamo anche appunto a quella batteria a giocattolo. Ripeto, sulla vita sulla biografia e sulla vita anche della famiglia, che tanto entrerà in questa puntata di Mark Oliver Everett, ci torneremo più tardi. Un elemento essenziale da dire ora è che nell'82, quando lui ha appena 19 anni, morirà il padre, muore il padre era un noto fisico quantistico statunitense, all'epoca lavorava per il Pentagono, dopo che le sue teorie erano state messe un po' alla berlina dal mondo, dall'accademia allora dei fisici americani quantistici. Comunque il padre muore nell'82 e questo è il primo grande lutto che avrà nella sua vita. E adesso non raccontiamo tutta ogni accadimento della sua vita. Diciamo che qualche anno più tardi, 5 anni più tardi per la precisione, quando lui ha 24 anni decide di lasciare la Virginia, va un po' troppo stretta per le ambizioni che cominciano a nascere in Everett, cioè lui vuole fare il musicista, non vede altra strada per liberarsi dai tanti inferni che vive e anche per liberarsi dall'aria molto provinciale della Virginia. Lui racconta che tira una monetina, testa New York, croce Los Angeles, esce croce, diciamo così, e se ne va appunto a Los Angeles. L'ho detto, a 24 anni si ritrova un ragazzo che di suo è abbastanza introverso, abbastanza solitario, si trova in una megalopoli in cui non conosce nessuno e come in tante storie americane, diciamo così, che avete letto o visto in tanti film, per tanto tempo lui cerca di emergere, cerca di sbarcare il lunario. Tra i primi lavori che trova c'è quello in un autolavaggio che ha una particolarità: si trova di fronte al palazzo della Polydor, che è una importante etichetta musicale statunitense. Lui sogna un giorno di entrare in quel palazzo. Nel frattempo cambia 1000 lavori, ha un 4 tracce in cui in maniera ossessiva registra canzoni e soprattutto registra, cioè incide canzoni e registra queste canzoni, queste tracce nelle musicassette che lui cerca di far arrivare a più gente possibile. Lo diciamo, l'abbiamo detto, è un solitario, quindi non ha una vita sociale così, non ha una vita così mondana, diciamo così, però insomma riesce, senza spiegare il perché, riesce a incrociare un talent scout dell'Atlantic, tale John Carter, gli dà la sua cassetta. Carter si innamora della sua musica, ma poco dopo non ha il tempo minimamente di provare a lanciare la carriera di Everett, perché viene licenziato dall'Atlantic Records. Però grazie sempre a questo Carter, a questa cassetta di cui tanto si era innamorato Carter, arriva nelle mani di David Sigerson, un uomo che da lì a poco sarebbe diventato il presidente proprio della Polydor, quella l'etichetta di cui vi parlavo prima. Anche questo Sigerson si innamora della musica di Mark Oliver Everett e gli dà la possibilità, insomma gli fa firmare un contratto. I primi 2 album escono, ancora non esistono gli Hills, di firma nome E, il suo nome d'arte diventa E, e quindi il primo album esce nel 92, si intitola A Man Called E, ed è un album che insomma ottiene qualche consenso, non tanto nelle vendite ma soprattutto come nelle recensioni, nel mondo della critica musicale, per chi poi ascolterà gli Hills. Nell'album già si riconosce lo stile inconfondibile di Everett, ma insomma paga un po' troppo il sound plastificato, troppo, diciamo così, tra virgolette, troppo anni 80. Però insomma, dicevo, gli dà qualche chance, tant'è che lui si ritrova a fare la sua prima tournée. Lui non aveva mai suonato dal vivo prima, si ritrova a fare la sua prima tournée come spalla al tour americano di Tori Amos. Nel 93 pubblica un secondo album, sempre a nome E, Broken Toy Shop. Quest'album, che non è così lontano dal precedente, è però un vero e proprio flop. La critica non è troppo interessata e non vende praticamente nulla. La Polydor lo licenzia. Il fatto che è successo dal 92 al 93, quello che cambia sostanzialmente è che l'America nel frattempo è stata invasa dal grunge, quindi i discografici cercano musicisti con la camicia di flanella a scacchi che fanno rock, insomma non sono tanto interessati alla depressione di Mr. E. Insomma lui vede questo come un segno del destino, dice: quando crede ormai di aver perso qualsiasi speranza di far diventare la musica il suo mestiere, la sua vita, lui resta folgorato dall'ascolto in macchina. Lo racconta a lungo nel suo memoir di Dammi The Portishead. Lui resta innamorato da quei beat, da quegli archi così cinematografici, dalla voce ovviamente di Bette Gibson, così sinuosa, e soprattutto lui ritrova nei Portishead qualcosa su cui aveva lavorato quando era molto più giovane. Insomma, lui si divertì a fare dei collage sonori e questa tecnica, certo un po' più sviluppata rispetto a quella che faceva lui nella sua cantina, nel suo garage, e anche la cifra stilistica in parte dei Portishead e dei altri gruppi che possiamo far rientrare in quel genere lì, E insomma, quindi questo gli dà la spinta per provare a fare nuovamente musica. C'è una nuova ondata creativa, in poco tempo registra, racconta 70-80 canzoni. Lui resterà sempre uno molto, come dire, uno che non conosce il blocco dello scrittore. Questa è una cosa che anche racconta spesso nel libro. Insomma, si mette a incidere brani a base di loop digitali, a base di sample, di parti di chitarra elettrica, e però quando continua a registrare capisce che la sua musica ha bisogno, non può essere solo, ha bisogno di altri musicisti, e da una jam nasceranno gli Hills, che tra parentesi significa tradotto anguille, questo non so se è importante dirlo, però è curioso, e lo diciamo. I due musicisti che entrano nella prima formazione degli Hills, poi gli Hills di fatto coincidono molto con lui resterà l'unico membro, sì, sempre presente, certo, nella band. Comunque gli altri due sono Butch Norton alla batteria e Tommy Walter al basso. Riescono a farsi notare dall'industria discografica, riescono a ottenere, soprattutto questo è importante, un contratto con la DreamWorks. La DreamWorks è un'etichetta di peso, ed è un'etichetta di proprietà di Steven Spielberg, e il cinema, poi vedremo, entrerà in questa storia, avrà molto, insomma, Everett è molto legato al mondo del cinema. Insomma, tutto è pronto. Nel 1996 esce finalmente il primo album a nome Hills, il titolo è Beautiful Freak, e il paragone che subito sorge spontaneo, soprattutto nel mondo dei recensori, della critica musicale, dei giornalisti che ascoltano per primi l'album, è quello con Beck per contestualizzare l'anno, il 96, ha da poco pubblicato Odilei, ed è vero che basta sentire la canzone che abbiamo in sottofondo, Susan House, c'è questo, un'affinità con Beck, e c'è, ed è anche legata al fatto che l'album di Odilei di Beck era stato prodotto da Das Brothers, co-produttore di Beautiful Freak degli Hills, e un membro dei Das Brothers, Mike Simpson. Insomma, quindi c'è una somiglianza anche legata alla scelta della produzione. Comunque, paragoni e influenze a parte, e a cambiare la carriera, la vita di Mark Oliver Everett, il folgorante singolo scelto per lanciare l'album, Novocaine for the Soul, e questa canzone è il manifesto perfetto del rock obliquo di Everett, capace di parlare al cuore. La canzone la ascolterete tra poco, parte con un fruscio di vinile, c'è l'eco di un'orchestrina di altri tempi, e poi entra la sua voce molto sporca, molto roca, che dice che la vita è dura e che c'è bisogno di qualcosa per non morire. La Novocaina per l'anima, la Novocaina è un anestetico, insomma lui invita a cercare qualcosa che anestetizzi dal dolore. Solo dopo questo incipit entrano basso, batteria e chitarra, insomma, e poi l'ascolterete. Parte così quello che sarà un classico del rock alternativo, come si chiamava allora, degli anni 90, e che proietta Everett e Hills a un sorprendente successo di pubblico e di critica. Loro sono Hills, lui è Mark Oliver Everett. Scusate se siamo andati lunghi in questo intro. La canzone Novocaine for the Soul.
Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. And his lawyer are coming back.
E questo era il nuovo Game for the Blues a cominciare
for
questa
the
puntata.
Soul.
Ah, scusa, For the Soul, a cominciare questa puntata.
Sarà un bel lapsus.
Sì, un bel lapsus, perché poi nel prossimo album, ecco, che arriverà la parola blues. E dunque facciamo un passo indietro, perché come ci ha accennato Fabio, non è proprio possibile scindere la vita privata di Mark Oliver Everett e le tragedie che lo hanno purtroppo colpito con la sua musica, almeno quantomeno sicuramente nella prima parte della, diciamo, della carriera musicale. Un'adolescenza che non è stata, diciamo così, semplicissima, che è stata peggiorata dai tragici eventi che hanno colpito la sua famiglia. In parte ci ha già accennato, figlio del noto fisico Hugh Everett III, con cui Mark diceva: e forse ci ho scambiato qualche parola durante il corso della mia vita, perché lui passava il tempo, quando era a casa, il padre sul divano a fumare e a bere, non interagiva molto con gli altri. Sarà proprio Mark, 19enne, a trovare il corpo senza vita del padre, appunto, sul divano di casa, a seguito di un infarto. Solo anni dopo, attraverso ricerche su internet, Mark scoprirà la fama del padre nella comunità scientifica internazionale, e tra l'altro gli ha dedicato, credo nel 2003 o 2004, anche un documentario, un film.
Sì, la BBC ha prodotto un documentario, Parallels.
Sì, sugli universi paralleli, eccetera, eccetera. E c'era anche una sorella nella vita di Mark, una sorella maggiore che si chiamava Liz, che gli ha fatto ascoltare tantissima musica. Liz soffriva di disturbi psichici peggiorati dalla tossicodipendenza, da relazioni sentimentali tossiche e spesso violente. E poco prima dell'uscita di Beautiful Freak, dopo un live in un locale, Mark riceve una telefonata della madre. Liz aveva lasciato un biglietto nel quale diceva di voler raggiungere il padre in un universo parallelo, aveva ingurgitato un flacone di pillole e mise fine alla sua vita, passata a entrare e uscire da cliniche e centri di riabilitazione. Fu uno shock per Mark, che appunto aveva questo rapporto molto profondo, molto bello con la sorella, l'aveva introdotta alla musica e con la quale stava soprattutto condividendo l'uscita del suo disco d'esordio e gli inizi anche della carriera musicale. Quindi, dopo l'uscita dell'album e durante una pausa del tour, Mark chiama sua madre. Qui arriva un'altra brutta notizia, perché la madre è stato diagnosticato un tumore maligno in stato avanzato e non operabile. Quindi da questo momento in poi la vita di Mark si divide tra i tour e il rientro a casa, tra un concerto e l'altro, in qualunque luogo suonasse, anche in Europa, per assistere la madre. E tutto questo convergerà, quindi tutte queste tragiche vicende, nel loro album molto probabilmente più famoso, quantomeno quello più conosciuto al grande pubblico, anche il disco più intimo naturalmente degli Hills, che si chiama Electroshock Blues. Il disco fu un'ancora di salvezza per Mark Everett, un'ancora per dalle tragedie che lo avevano colpito, perché era rimasto solo, senza amici, senza una relazione sentimentale stabile, e fu l'album dove mise tutti i suoi ricordi, ma anche i punti di vista dei familiari, o almeno per come lui se li immaginava. Aveva ritrovato un diario di Liz, quindi mise in musica anche le parole della sorella o dialoghi immaginati con il padre, dialoghi che non c'erano mai stati in vita. Era un disco a cui credeva molto, tanto da licenziare il manager, e che non aveva mostrato entusiasmo per quelle canzoni. Che fu lo stesso Mark a noleggiare un furgone, andare proprio fisicamente nella sede della casa discografica a far ascoltare la cassetta demo. Certo, questo non era un Beautiful Freak 2, perché Electroshock Blues ha subito un cambio di rotta musicale, che è una cosa che caratterizzerà un po' la produzione successiva degli Hills, soprattutto nella prima fase. E il brano che abbiamo scelto rispecchia proprio questa ecletticità musicale, si chiama Last Stop This Town. C'è un loop di batteria elettronico, ci sono gli scratching, ci sono dei cori, c'è un clavicembalo, un sacco di altre cose. Il disco uscì 21 settembre 1998 e l'11 novembre dello stesso anno, quindi neanche un mese dopo, la madre di Mark morì, e ancora a rendere il tutto ancora più macabro, era proprio il giorno del compleanno del padre. La Stop This Town da Electroshock Blues, e loro sono gli Hills, questa è Note Cose Città.
Too early. Are you missing the dearly
La Stop This Town per gli Hills, questa tra l'altro era dedicata, se non sbaglio, a una alla proprietaria di casa che aveva affittato appunto l'appartamento dove viveva, perché poi al di là di tutte le tragedie familiari, e come si legge poi nel libro, lui era anche, insomma, spesso gli succede anche che altre persone, amici, conoscenti purtroppo morivano, quindi diciamo in pochi anni si era trovato all'interno di questo vortice.
A quello a cui dedica, non lo raccontiamo in questa puntata, ma lui a un certo punto nel memoir parla di Elio Smith, che lui conosce, certo. Los Angeles, frequenta, non diventano mai amici, ma c'è una stima forte reciproca. Quando lui capisce in che inferno si trova Elio Smith, stava, lui certo. Dice proprio: io non l'ho più cercato e chiamato, e credo di essere scusato, visto quello che avevo passato con mia sorella, non ci ho avuto la forza di affrontare un'altra volta un inferno simile. Noi in questa puntata ovviamente non abbiamo il tempo per coprire la lunga carriera, la lunga discografia degli Hills. Allora, abbiamo raccontato i primi due album, siamo arrivati al secondo album che ha ben presentato Ale, Electroshock Blues, siamo al 98. Diciamo che il terzo album, che compone una trilogia del primissimo Mark Oliver Everett, esce nel 2000, si intitola Daisies of the Galaxy, un album splendido in cui lui fa un'altra volta cambia ancora rispetto alle aspettative, soprattutto della, non tanto della critica quanto dei fans, e su questo pure ci torneremo più avanti. E lui non interessa molto il giudizio degli altri, insomma, lui fa la musica che deve, si sente un artista, lui insomma non cerca di trovare le formule che funzionano. Comunque il grande cambiamento che c'è in questo album è che lui abbandona i collage sonori, abbandona i montaggi, i loop digitali, e soprattutto abbandona quel lato un po' più becchiano, diciamo back, quell'influenza lì, ed è un album molto più influenzato dal songwriting americano, molto più tradizionale in questo senso. Tra le canzoni in scaletta di questo album, la citiamo perché ce l'abbiamo in sottofondo, c'è Alec Birds, che è una canzone che appunto, come diceva Ale, nel frattempo è morta anche la madre di tumore. Questa canzone rende omaggio proprio alla memoria della madre, e si intitola Alec Birds perché la madre era un'appassionata, amava i pennuti, diciamo così, e nella copertina, sia in quella originale che nella bella edizione della Blackie, c'è appunto un uccello proprio da libro di ornitologia, insomma una bellissima copertina, diciamo così. L'album che segue, sempre nello stesso anno, nel 2000, esce Oh What a Beautiful Morning. In realtà questo è un live, anzi è il primo dei sette live che pubblicheranno in carriera gli Hills. Poi esce Soul Jagger, adesso è un album in cui cambia ancora più radicalmente rispetto al disco precedente, un album molto cupo, molto scuro, molto, molto distorto, in cui pieno di feedback di chitarre. L'album è realizzato insieme a John Parish lo conoscerete, insomma, tra le altre cose chitarrista, membro dei PJ Harvey, lo conosce proprio in Inghilterra durante una trasmissione che è Top of the Pops, se non vado errato. Tra i due nasce una grande amicizia che continuano, decidono di lavorare insieme. Esce questo Soul Jagger è dedicato a, prende spunto da un vero serial killer statunitense che aveva rubato tante pagine di cronaca negli anni 90, perché questo serial killer, oltre a uccidere le sue vittime, intendeva rubargli l'anima, da qui nasce l'espressione Soul Jagger. L'album è un album particolare, sarà il suo primo flop, insomma l'album viene abbastanza bocciato dalla critica e vende abbastanza poco. E poi c'è la particolarità che doveva uscire in America subito dopo l'11 settembre, ma ne bloccano l'uscita perché la copertina c'è lui che sembra un po' una bomber, insomma col il volto travisato da un cappuccio, gli occhiali scuri, la barba molto folta. Quindi la casa discografica decide di non farlo uscire negli Stati Uniti, esce soltanto in Europa, e negli Stati Uniti uscirà a marzo del 2002. Però a bilanciare questo insuccesso c'è il fatto che una canzone contenuta nel primo album, My Beloved Monster si chiama questa canzone, entra nella colonna sonora di Shrek, e quindi è forse il primo grandissimo successo commerciale dei Hills, di Everett in particolare. Poi insomma arriviamo al 2003, un anno molto intenso dal punto di vista artistico per Everett. Lui innanzitutto sta lavorando a un'opera mastodontica di cui parleremo successivamente, e siccome questo lavoro a questo lavoro tiene tantissimo e gli ruba, gli prende tante energie, lui ha bisogno di distrarsi, ma è così vulcanico, così creativo, che lui si distrae non andando a giocare a biliardo o a bere una birra con gli amici, ma si distrae facendo altri album. E nel 2003 ne escono tre. Uno esce sotto lo pseudonimo di MC Honky e si intitola I Am The Messiah, e un'altra, diciamo, distrazione che si prende in quell'anno, proprio a corroborare quello che dicevo prima, cioè il suo stretto rapporto con il mondo del cinema, firma la sua prima colonna sonora intera dedicata a un film, il film Levity di Ed Solomon. E poi la cosa forse più importante per noi dell'album che abbiamo scelto è che nel 2003 esce un titolo, un album a nome Hills. L'album si intitola Shottenanny, poi è un gioco di parole che viene da gli Ottenanny, erano i raduni dei musicisti folk americani negli anni 60. Lui gioca con lo shot, con lo spararsi, insomma è un gioco di parole forse poco traducibile in italiano. Comunque questo è un album ancora diverso dagli altri, perché è un album molto live. Lui dice che l'ha registrato sotto l'influenza di Muddy Waters, era in quel periodo ossessionato da alcuni album di Muddy Waters, voleva trovare quella semplicità lì, quel modo così diretto e schietto di fare musica. L'album viene scritto e registrato in una decina di giorni insieme a, insomma, e insieme al Joe Gore alla chitarra, a Cool G Murder, questo per dire che Hills cambiano nel frattempo, come dicevamo prima, al basso, e resta ancora Butch alla batteria. L'album non ha nessun concept particolare, pensando ai tre dischi precedenti, ma è solo appunto una raccolta di canzoni abbastanza belle, diciamo così. E tra gli aneddoti, tra le cose da raccontare legate a questo disco, c'è il fatto che un suo mito musicale con cui poi collaborerà, Tom Waits, che è membro della giuria dello Shortlist Music Prize, lo sceglie come miglior album del 2003. Shortlist Music Prize è una sorta di anti-Grammy in cui viene premiato più che la fama, che la celebrità, che le vendite, viene premiato il talento, diciamo così. E insomma lui lo racconta questo, e come nel memoire, molto felice, c'è una grande botta di autostima, un suo idolo che lo vota, per lui va benissimo così. Noi da questo album, da Shottenanny, ci ascoltiamo il singolo, si chiama Saturday Morning. Qua ancora una volta Mr. E, Everett torna, si diverte a giocare col suo immaginario infantile. Saturday Morning racconta, come sarà capitato a tanti di noi, racconta un bambino che si sveglia, i genitori ancora dormono, lui è impaziente ma è costretto ad aspettare il risveglio dei genitori appunto questo sabato mattina. Ammazza il tempo, poi c'è un videoclip che racconta in cui questo bambino, per ammazzare il tempo, si mette a cucinare da perfetto americano la colazione in un capanno in un bosco. A un certo punto passa un camion di teenager zombie e lui viene in qualche modo raccolto e arruolato. Comunque, bando alle ciance, Hills, Saturday Morning.
è sempre Saturday Morning a Radio Onda Rossa, e tra l'altro non l'abbiamo ancora fatto, vi invitiamo a sottoscrivere, 0649 07 50 è il nostro numero, non l'abbiamo detto all'inizio, www.ondarossa.info. ancora siamo a gennaio, quindi le scarcerande ancora servono, eh? Quindi venitevele a prendere qui in radio. Dunque, abbiamo già accennato a diversi aspetti della musica e della vita di Mark Everett, cerchiamo di mettere un po' d'ordine, e lo abbiamo detto, lui forse per il rispetto che ha della propria musica ha una libertà che vuole sempre avere come artista, e questo tema lo affrontiamo in due diverse situazioni. La prima è quella che riguarda il suo rapporto con i live, e la seconda lo vedremo più avanti, Fabio in parte prima l'ha accennato, che è il rapporto con le colonne sonore. Partiamo dai live, perché in questa dimensione Mark Everett ha le idee molto molto chiare, dice: non me ne importa niente di quello che il pubblico vuole sentire o come lo vuole sentire, quando viene a un mio concerto il pubblico deve avere la mente molto aperta e accettare senza troppi fronzoli di ascoltare le canzoni che voglio fargli sentire, non quelle che vorrebbe sentire, e soprattutto di ascoltarle con la forma che voglio dargli in quel giorno, in quel momento, in quel tour. E quindi a volte, molto spesso, anche canzoni letteralmente stravolte negli arrangiamenti. Uno dei tour più emblematici e importanti della carriera degli Hills è Hills with String, che è nato dopo la pubblicazione di Blinding Lights and Other Revelations, il disco di cui ci parlerà Fabio subito dopo. I mesi precedenti l'uscita di questo disco erano stati mesi abbastanza difficili, non solo da un punto di vista mentale, dai vari tormenti con cui stava iniziando a convivere, ma anche dalla solitudine, perché di fatto una famiglia non ce l'aveva più e, come abbiamo detto, non aveva neanche una relazione stabile, ma anche da problemi di salute e da una profonda stanchezza dovuta a tutte le tournée dei mesi precedenti, perché lui stava spesso in giro, spesso e volentieri in giro anche in Europa, in Australia, eccetera eccetera, quindi girava molto. E così una sera, seduto in veranda, questo lo racconta molto bene nel libro, stava a fumare un sigaro, ad ascoltare musica da un grammofono, e da qui gli nasce l'idea di esibirsi in una chiave completamente diversa. Niente batteria, un quartetto d'archi, strumenti antichi, e la band vestiti in abili eleganti mentre fumava un sigaro sul palco. Hills with String era il nome del tour. E quando dissero a Everett che molto probabilmente sarebbe stato complicato da organizzare, un tour troppo costoso, non gli avrebbe fruttato, anzi molto probabilmente gli sarebbe costato un sacco di soldi, qui c'è anche un altro aspetto che viene spesso fuori: è un artista molto tenace, che crede molto in quello che fa, anche quando le persone vicine a lui, magari persone dell'ambiente, gli dicono che quell'idea musicale, magari quel disco o in questo caso quella tournée, potrebbero, diciamo così, non andare bene. Lui quindi questo progetto decide di portarlo avanti lo stesso, e ha ragione, perché riceve un grandissimo successo. Il tour lo portò per due volte in tutto il mondo, e gli capitarono anche spesso degli episodi non proprio piacevoli per un artista che si presenta sul palco, perché c'era chi li aveva ascoltati in concerti con chitarre acustiche e sassofono. Poi
dimmi che racconti quello che succede in Germania.
Ah, che uno gli dice che palle durante il concerto.
E loro gli suonano un pezzo degli Scorpions.
E loro suonano un pezzo degli Scorpions, esattamente. Perché poi ecco un altro aspetto, bravo che me l'hai detto.
Un tedesco che vuole sentire solo rock. L'ha
un
appellato.
Tedesco che vuole sentire solo rock. E Mark Oliver ha anche un senso dell'umorismo molto particolare, che più di una volta l'ha messo in imbarazzo anche durante delle interviste, perché va un po' a
anche
ruota
lo stesso
lì.
Titolo del libro, poi ci arriviamo, insomma.
Esatto.
C'è un aneddoto simile.
Sì, e quindi durante questo tour capita appunto episodi come quello successo in Germania. Comunque il tour porta gli Hells a esibirsi, tra gli altri, in due luoghi che per Mark erano leggendari. Uno è la Royal Albert Hall a Londra e l'altro è la Town Hall a New York. Proprio da questa esibizione viene la registrazione che ci andiamo ad ascoltare, il live della band del 2006 di Hells with String. Si chiama Dirt Girl la canzone che abbiamo scelto, e noi ce l'ascoltiamo.
I like a girl with a dirty mouth, someone that I can't believe. We had a window not open too long, but that time is good and gone. And if I ever see
walking by with some new guy. I know that we will need to pretend and hope our eyes keep telling lies. Sit on the back porch and wonder about her. What is she doing right now? Making somebody a happier man. Dying her hair back to brown. It's so good, worth all the trouble of the past. Well, that was the case, but I think I always knew good things don't ever last. And if I ever see her again, just walking by with some new guy. I like a girl with a dirty mouth. Know that I can trust her. We had our time, but it didn't last too long. And that time is good and gone. That time is good and gone. That time is good and gone.
Dirty Girl, gli Hills, come tutte le cattive abitudini, quando c'è Fabio in studio si va lunghi, quindi dobbiamo accelerare.
Ci siamo resi conto adesso di quanto stiamo in ritardo, quindi dai.
Non c'è stato per due mesi, ho finito.
Non scherziamo, dai, non parleremo di me, non scherziamo, no, andiamo veloci. Ale l'ha citato prima, un disco chiave della carriera degli Hills, di Oliver Everett in particolare, Blinking Lights and Other Revelation. Prima Ale diceva forse il disco più amato è Electric Shock Blues, io potrei dire che forse il disco più amato è il primo, insomma, se però uno facesse questa domanda, se uno facesse questa domanda a Mark Oliver Everett, lui non avrebbe dubbi. Se uno gli chiedesse qual è il disco più bello, forse non il più bello, il più importante degli Hills, lui risponderebbe appunto Blinking Lights and Other Revelations. Questo è un disco su cui lui ha lavorato per anni, almeno per 7-8 anni, se non vado errato. Lo dicevo prima, nel 2003 quelle tre uscite erano distrazioni da questo lavoro. Questo lavoro perché è così importante per lui? Perché lui voleva un disco che mettesse insieme, cioè che riuscisse a rappresentare la somma di quanto espresso da Hills nel corso dell'intera carriera, in cui poter riflettere, diciamo così, la consapevolezza acquisita alla soglia dei 40 anni, in questo caso dei 40 anni ovviamente non della band, ma del leader della band di Everett. E lui l'ha definito come la madre di tutti gli album di Hills, oppure c'è un'altra espressione, un'altra, sempre utilizzando le sue parole, l'ha definito un disco bello e compassionevole. O meglio, qui sta parlando del disco prima dell'uscita, nelle sue intenzioni, diciamo così, deve essere un disco bello e compassionevole, che sia come un amico per chiunque l'ascolti. Blinking Lights significa luce intermittente, lui questa metafora l'ha amata tantissimo, e appena gli è, lo racconta anche questo ovviamente nel libro, nel memoir, appena gli è venuta in mente l'ha subito, insomma, l'ha fatta subito sua, e l'ha, insomma, su questo ha costruito l'intero album, diciamo così. Le luci intermittenti a cui lui si riferisce sono quelle sono come quelle dell'albero di Natale, e per lui, adesso lo banalizzo, però esemplificano i momenti terribili, noi ha vissuti tanti, ne abbiamo accennati, ma anche quelli belli, quelli anche fantastici magari nella sua vita. E forse questo ragionamento, questa metafora, forse è valida per tanti di noi, forse non per tutti, ma per tanti. Forse non tutti hanno momenti fantastici, e spero non tutti abbiano avuto momenti, così tanti momenti terribili, però insomma l'idea dell'intermittenza, l'idea di non arrendersi quando poi quella lucina è spenta, insomma, è qualcosa che forse è materia in parte comune. Comunque il disco esce aprile del 2005, non esce per la DreamWorks, ma esce per una nuova etichetta discografica, nuova per lui, la Vagrant. Questo succede perché nel frattempo la DreamWorks ha venduto il suo catalogo, la Universal, e Universal ha proprio immediatamente messo alla berlina, licenziato, mandato, non ha rinnovato il contratto a Everett. Lui ne soffre molto perché addirittura non vengono neanche, non sono neanche interessati. Lui gli porta l'album pagato da loro, di fatto bello e finito, ma loro non si sono, non l'hanno neanche ascoltato, così, così racconta. Comunque adesso, ripeto, andiamo un po' di corsa. L'album riesce a uscire, e l'ho detto, l'aprile del 2005, esce come un doppio album, quindi insomma ci vuole coraggio per pubblicare un album del genere, 33 canzoni, insomma non è molto commerciabile un album di questa, di questa, che dura oltre 90 minuti di musica. Comunque lui riesce a, la sua ambizione, il suo progetto viene, le sue ambizioni vengono in qualche modo esaudite, diciamo così, perché si tratta di una vera e propria enciclopedia hirziana. Ci sono pezzi con i classici accordi di chitarra acustica fatti apposta per la voce di Mr. D, così ruvida, così, così calda. Ci sono le giostre indie pop di cui Hirz sono di fatto i veri e propri maestri. Ci sono le ballate al piano, in cui emerge un'altra grande influenza di Mark Oliver Everett, oltre Tom Waits, quella di Randy Newman. E poi ci sono, ed è una novità per Hirz, diversi brani strumentali molto leggeri, molto ariosi, molto cinematografici. E qui l'abbiamo spiegato il motivo, il suo legame con la, con, no, non abbiamo ancora spiegato, no, in realtà lo sta per spiegare meglio nel prossimo slot, diciamo così. E nell'album segnaliamo che ci sono diversi ospiti, citiamo le tre: Peter Buck di Rem, Tom Waits, l'abbiamo nominato fin troppe volte, e poi c'è anche un brano strumentale, John Sebastian dei Lovin' Spoonful. Noi c'era un po' di imbarazzo perché l'album è veramente magnifico, però poi la scelta è stata abbastanza facile. In realtà abbiamo scelto la traccia, la 33esima traccia, quella che chiude l'album, si intitola Things the Grandchildren Should Know, cose che i nipoti dovrebbero sapere. Cioè, di fatto il titolo in italiano hanno tolto il condizionale, ma il titolo del libro è Cose che i miei nipoti devono sapere, insomma. E non è casuale che sia stata scelta questa canzone, questo titolo. Non abbiamo tempo per raccontare Ale l'aneddoto sulla giornalista che lo intervista e che non francese non capisce il suo senso dell'umorismo, cioè il fatto come potesse pensare ai nipoti se non aveva ancora figli, e lui ha detto che forse poteva saltare questo passaggio, così era un po' più libero durante i giorni feriali e magari avrebbe avuto impegnati soltanto i fine settimana. Comunque, dicevo, questo è il titolo, non lo scegli a caso come titolo del suo memoir, e forse per capire meglio l'importanza, e non è neanche casuale che sia l'ultima canzone dell'album. Guarda, vi leggo l'ultima strofa appunto di questa canzone, che è l'ultima canzone delle 33 dell'album. E per concludere vorrei dire che sono un uomo pieno di gratitudine. Ho cercato di ricavare il meglio delle mie disgrazie e di godermi quello che avevo. Ho conosciuto il vero amore e la passione e la differenza fra i due, e ho qualche rimpianto, ma se dovessi rifare tutto da capo, beh, lo rifarei. Non resta che ascoltarci questa meravigliosa canzone. Il titolo lo lascio in italiano: Cose che i miei nipoti devono sapere.
I go to bed real early. Everybody thinks it's strange. I get up early in the morning. No matter how disappointed I was with the day before, it feels new. I don't leave the house much. I don't like being around people. Makes me nervous and weird. I don't like going to shows either. It's better for me to stay home. Some might think it means I hate people, but that's not quite right. Do some stupid things, but my heart's in the right place, and this I know.
people like to say hello. I'm used to staring down at the sidewalk cracks. I'm learning how to say hello without too much trouble. I'm turning out just like my father, though I swore I never would. Now I can say that I have love for him. I never really understood what it must have been like for him, living inside his head. I feel like he's here with me now, even though he's dead. Not all good and it's not all bad. Don't believe everything you read. I'm the only one who knows what it's like, so I thought I'd better tell you before I leave. To say that I'm a very thankful man. I tried to make the most of my situations and enjoy what I had. I knew true love and I knew passion, and the difference between the two. And I had some regrets, but if I had to do it all again, well, it's something I'd like to do.
Allora, ed è proprio dopo l'uscita di questo disco e della relativa tournée con gli Archi che termina poi il libro di Mark Everett, Cose che i miei nipoti devono sapere. Ne abbiamo parlato tanto di colonne sonore, approfondiamo un pochino di più questo aspetto, perché le canzoni degli Hills sono state sempre molto utilizzate in colonne sonore per cinema e per serie TV. È un rapporto questo che Everett ha un po' di amore e odio, perché se da una parte lui dice è stato un onore dare o scrivere canzoni per film come American Beauty, che contiene per esempio Cancer for the Cure, che è tratta da Electroshock Blues, o Bad News per Crimini e Misfatti di per Crimini Invisibili di Wim Wenders, altre volte invece la sua musica è stata associata a film o serie TV che pensava non validi e che non rientrava assolutamente nei suoi piani autorizzare, diciamo, concedere la sua musica. E nella sua carriera si è trovato anche in situazioni di non poter scegliere, perché ad esempio il caso più emblematico fu in occasione di Road Trip, un film che lui definisce una commediaccia per studentelli universitari, e dove la casa discografica proprio letteralmente
lo chiami tu. Eh? I film che ami tu.
Esatto, i film delle serie B americane, quelli che amo io. E la casa discografica lo minacciò proprio di non pubblicare il prossimo album, in quel caso era The Thesis of the Galaxy, se non avesse autorizzato l'utilizzo di una canzone e se non avesse girato il relativo videoclip sempre associato al film. E tra le varie canzoni che troviamo degli Hills nel cinema e in televisione menzioniamo quantomeno, oltre a quelle già dette, di American Beauty e Crimini Invisibili, Road Trip, Scream, Grinch, Shrek, che è forse una delle sue più famose, e serie TV come O.C. e Grey's Anatomy, per citarne un paio famose. Però ci soffermiamo un attimo sul rapporto con il regista Wim Wenders, che è un grande amante della musica degli Hills. Nel 2002 utilizzò una canzone, Woman Driving, Man Sleeping, perché, dice, è la sua canzone preferita degli Hills, e la utilizzò come parte della colonna sonora di un progetto che lo vide coinvolto, un film corale, credo si dica così, dal titolo Ten Minutes Older. Wenders poi ha contraccambiato Mark per avergli dato questo brano, e dirigendo il video della sua canzone Souljacker One, che è contenuta nello stesso omonimo album. E anni dopo Wenders gli chiese anche di recitare in un suo film, Everett, per l'occasione prese anche lezioni di recitazione, credo, da un'attrice con cui aveva collaborato, però poi la cosa non andò in porto, non se la sentiva. Però noi adesso ci ascoltiamo la canzone preferita degli Hills di Wim Wenders, che si chiama Woman Drive, Man Sleeping.
Driving man sleeping with a suitcase on the rack, white lines shooting by on the pavement like the sky, looking straight ahead into the black. Woman driving man sleeping. There's no radio to play. Sitting with a map, laying crumpled on her lap, looking for the toll money to pay. Man sleeping is man dreaming in a large apartment house, walking and knocking on doors. Passing all the other cars, searching in the black, but never turning to look back. A little metal box under the stars. Man sleeping is man dreaming in a large apartment house, walking and knocking on doors.
Driving man sleeping.
E dopo la parentesi cinematografica, torniamo nella discografia degli Years e facciamolo anche velocemente perché si miglia incombe. Noi eravamo rimasti a Blinking Lights, l'ho raccontato, l'anno era il 2005, quindi colonne sonore e altri progetti a parte. Negli anni successivi Everett con i suoi Years, e tra il 2008 e il 2009 da alle stampe una trilogia composta da Ombre Lobo, End Times e Tomorrow Morning, album che sono rispettivamente dedicati a desiderio, perdita e speranza. Poi nel 2012 arriva un altro album, si intitola Wonderful Glorious, e arriviamo al 2014, l'anno dell'album che stiamo per ascoltare, che abbiamo scelto di farvi ascoltare. Appunto il 2014, sono quasi il primo disco a nome Years esce nel 96, quindi sono quasi 20 anni, dopo quasi 20 anni, diciamo così, di onorata carriera. L'uomo chiamato I, come si intitolava il suo primo album, questo a nome I e basta, quando ancora Years non esistevano, decide finalmente di mettere la sua faccia in copertina, nella copertina di un album, e lo decide di farlo con tanto di nome e cognome. L'album che appunto esce nel 2014 si intitola The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett. E perché fa questa scelta? In qualche modo, come spiega nelle interviste, il suo modo di assumersi in prima persona la responsabilità degli sbagli della vita. Cioè lui dedica l'album, cioè lungo le 13 tracce dell'album racconta i suoi errori in qualche modo, e lo fa come monito agli altri, come monito a se stesso innanzitutto, ma anche come monito per gli altri, diciamo, facendo un po' di psicologia spicciola, che in qualche modo questo è il primo album che ci restituisce un Mark Oliver pacificato, in qualche modo ha fatto pace con i tanti fantasmi che l'hanno, insomma, che l'hanno seguito per lungo la sua intera vita, e quindi è un album più pacificato, un album, e questa, diciamo, pacificazione, diciamo così, si sente anche tanto non tanto nelle canzoni, più in come sono arrangiate, diciamo così, le canzoni. Tra le 13 canzoni, l'ho detto, le denti in scaletta, a brillare più delle altre, certamente la canzone che si intitola Mistakes of My Youth, gli errori della mia gioventù, non soltanto è la canzone di gran lunga più bella dell'album, è una, mi permetto di dire, delle canzoni più belle dell'intera discografia degli Years. Io, vostro onore, con questo ho terminato, ho recuperato il tempo perso, quindi Years, Mistakes of My Youth. Yeah.
E questa era Mistake of My Youth per gli Hills. Siamo praticamente arrivati alla fine, abbiamo ancora un brano per chiudere la discografia, forse due, vediamo, perché Similia intanto è entrato, quello che era un macete, perché non ci ho fatto
sfuggita.
Allora, e dal 2014, anno di uscita dell'album che abbiamo appena ascoltato, sono passati 10 anni. Nel frattempo Mark Iveretti si è sposato 2 volte, ha avuto un figlio, ha avuto una delicata operazione al cuore e si era preso anche una pausa dalla musica, pensando addirittura al ritiro dalle scene. Ha invece pubblicato altri 4 album, l'ultimo Hills Time, che è uscito a giugno del 2024. Nel corso di un'intervista, tra l'altro, ha detto che è facile anche che esca il seguito delle sue, diciamo, memorie, visto che gli sono successe un sacco di cose e ha voglia di raccontarle. Noi siamo pronti a leggerle. Per chiudere questa puntata però ci andiamo ad ascoltare il 13° album degli Hills, che si chiama Heart to Dora, che è uscito nel 2020, è scritto, tranne che per un brano, interamente prima della pandemia. È un disco bellissimo, un disco scritto dove sono presenti anche molti avvenimenti degli Hills, molti avvenimenti autobiografici, in questo caso il divorzio e la paternità, e dove si alternano anche momenti di gioia, altri un po' di riflessione. Come dice Iveretti, ho imparato a mie spese a essere preparato a tutto. Musicalmente Iveretti è da sfoggio un po' di tutto il suo repertorio, una bella scrittura, strumenti acustici, qualche distorsione, una bella cura e attenzione per gli arrangiamenti. E prima di chiudere vi invitiamo anche a visitare il sito internet degli Hills, perché è un sito molto aggiornato, così come sono aggiornate le pagine social, e all'interno trovate anche dei collegamenti alle playlist che da qualche anno il nostro Mystery pubblica. Le chiama semplicemente Mystery Beautiful Playlist, e poi il numero è progressivo. Sono l'occasione per scoprire i suoi gusti musicali e sono anche l'occasione per ascoltare un sacco di bella musica. Il brano che abbiamo scelto per chiudere questa discografia è Heart to Dora. Noi ci sentiamo tra un attimo per la coda. Heart to Dora Hills.
Dora, Earth to Dora, love Earth. Sweet girl, wake up now, you don't know what you're worth. So much, look up now, see that sun smiling down on you. Give him a hug, he's been smiling since your birth. Hey Dora, what do you know? Magic happens everywhere you go. Silly girl, open your eyes, there's so many things that you don't know. So much, just lift up your hat. Who's that smiling at you in the mirror? Give her a kiss, she can smile as long as she wants. Dora, I need a muse. You're my muse, therefore someone needs you. So much, look up now, see that sun smiling down on you. Give us a hug,
we'll be smiling as long as you're here. Love Mark.
E con questa Air to Dora noi chiudiamo la nostra puntata degli Hits, però c'è questa coda a cui tenevamo tanto, ringraziamo Simiglia per la pazienza, perché la sua trasmissione ovviamente slittera di pochissimi minuti, quindi restare sintonizzati. E dicevo, la coda finale va sempre, diciamo, è sempre una canzone degli Hits, però diciamo c'è questa coincidenza, perché l'8 gennaio 1935 nasce a Tupelo nel Mississippi Elvis Presley. Noi avremmo voluto dedicargli le prime due puntate di questo nuovo anno, poi dopo per tutta una serie di motivi non l'abbiamo fatto, però visto che c'è un omaggio che Marchi Veretta gli ha dedicato, insomma, che ci piaceva concludere.
C'è un omaggio, poi un omaggio che insomma lui non ha mai nascosto l'amore per Elvis e da sempre fa parte del suo repertorio, anche quando era un signor nessuno. Poi prima raccontavi della tournée con gli Archi, la tournée insomma nata dalla volontà di fumare un sigaro su un palco, e lui un'ispirazione per il dress code, diciamo così, dei musicisti l'ha presa dal comeback di Elvis, dal documentario che racconta il ritorno sulle scene di Elvis, e quei vestiti magnifici rossi che indossavano appunto i musicisti di Elvis li ha fatti indossare, non gli stessi, una copia immagino, anche ai suoi musicisti, proprio per omaggiare Elvis e per dare un tono e un colore ben preciso a quel progetto musicale lì. L'omaggio che abbiamo scelto per chiudere questa puntata e per celebrare in qualche modo anche Elvis è una delle canzoni più amate e più
anche più belle, dai,
più belle, sì, sicuramente più belle di Elvis, Can't Help Falling in Love. La canzone in realtà non è scritta da Elvis, è scritta da Ugo Peretti, Luigi Creatore e George David Weiss. È stata scritta nel 1960, il primo a pubblicarla è stato appunto Elvis nel 61, era poi una B-side, quindi i discografici non avevano capito bene la portata della canzone. Da lì in poi è diventata uno dei classici intramontabili della musica americana,
con classico
suonata,
del reggae.
Anche i Biforti hanno fatto una grande versione, sì, insomma, suonata da tutti, e Mr. Lee e Mark Oliver Everett ne fa una versione al piano molto molto bella, non taglia il testo in parte, insomma la cuce su misura, anche qui fa lo strano, diciamo così, tra virgolette. Godiamocela, ringraziamo Simiglia che ci ha dato questi altri 2-3 minuti.
E grazie a tutti e a tutti ascoltatori e ascoltatrici, noi ci sentiamo martedì prossimo, restate all'ascolto. Can't Help Falling in Love, Hills, in omaggio a Elvis Presley. Ciao. Take my hand, take my whole life.
before I kill him. Falling in love with you.
Yeah? You like that, Chet? You see?